Un giorno. Buongiorno. Io mi chiamo Don Marco, sono il parroco di questo paese, di Prezzo di Vedero. Vi do il benvenuto in questa sala e vi riconosco come fortunati quest'oggi perché avete un'occasione veramente bella e vi consiglio, insomma, di portarla a casa tutta, di approfittarne fino in fondo. L'occasione bella è quella di un confronto. Forse alla maggior parte di voi, Leopardi è anche un po' antipatico perché vi obbligano a studiarlo. L'avete già fatto? Sì, vi è piaciuto? Sì. Quest'oggi avete l'occasione di provare a reinterpretarlo. Non vuol dire che quello che vi hanno detto i vostri professori è sbagliato. Vuol dire che si può imparare a guardare le cose con luci differenti ed è sempre una ricchezza. Davide è uno dei più grandi personaggi sulla poesia in Italia, lo dico io, non lo dice lui, e è bravo in questo, ci aiuterà a fare questo questa mattina, provare a accendere un'altra luce su una parola bella che ci è stata regalata grazie appunto a Giacomo Leopardi. Io rinnovo l'invito, ecco, provate ad accendere il cervello, a spegnere i cellulari e ad aprire il cuore. Sentiremo Davide cosa vuole condividere con noi, dopodiché ci sarà l'occasione, se volete, di un confronto, c'è un microfono lì, è libero, è a portata di tutti e penso che un'oretta e mezza di tempo sia un tempo più che sufficiente, okay, per fare questa cosa qui. Nient'altro se non farvi gli auguri per una bella esperienza. Lo faccio subito, il ringraziamento è dovuto ai vostri insegnanti, alla vostra preside che vi hanno regalato questa occasione. Sono grato io, anche io con voi a loro. Grazie.
Allora, innanzitutto buongiorno, io mi chiamo Davide Rondoni, ho scritto vari libri di poesia, adesso arrivo a piedi, sono andato alla casa, come si chiama Casa Verbania, dove forse, non so se vi hanno mai portato, dove c'è l'archivio di Vittorio Sereni, che è stato un poeta molto importante, che ha diretto fra l'altro la casa editrice per cui io pubblico, che è Mondadori, quindi era un po' dovuto il fatto di questo mio omaggio, insomma, pubblico nella collana, lo specchio che lui ha diretto per tanto tempo. Quindi scrivo libri di poesia, sono romagnolo di origine, sono di Forlì, vivo a Bologna, vivo insomma, raramente perché sono sempre in viaggio, in realtà abito in una specie di bosco che c'è sopra Bologna, lì ci sono mia moglie e i miei figli, ho quattro figli, di cui alcuni hanno più o meno la vostra età, cioè, fa l'ultimo anno di lì. Voi fate l'ultimo anno? Il mio terzo figlio fa l'ultimo anno del liceo e più o meno quando avevo la vostra età ho deciso di occuparmi di poesia, cioè ho fatto il mio primo libro di poesia quando avevo 18 anni e mi sono accorto che questo strano talento della scrittura poetica avrebbe influenzato la mia vita. Poi ovviamente non immaginavo nulla di quello che sarebbe successo, che è successo grazie a tanti incontri, all'incontro con tanti maestri, prima di tutto un grande poeta come Mario Luzi che mi ha tenuto a bottega, poi Caproni, Raimondi che è stato il mio professore. Però non immaginavo nulla di tutto questo. All'inizio per me la poesia era una cosa che mi veniva da scrivere, mi sembrava di avere questa cosa dentro e ho cominciato a farla vedere ovviamente a quelli più bravi di me, a quelli che riconoscevo come dei maestri, quindi appunto mandai le mie poesie a Giorgio Caproni, a Luzi e questi mi incoraggiarono ad andare avanti. Perché parto da questo? Non sono qui per parlare di me e finisco subito, ma perché io ho dato la mia vita a questa cosa che si chiama poesia. Che è una cosa che in genere vi insegnano a scuola, o meglio, pensano di insegnarvi a scuola, cercano di insegnare a scuola, comunque insomma, una cosa che di solito si incontra a scuola. Allora io vorrei subito far fuori una questione, perché tutte le volte, anche stamattina, mentre lavoravo, dopo aver camminato sul lago, mi ero messo a lavorare lì in un bar a Luino, mentre lavoravo, dicevo ok, adesso devo andare a parlare a 100 ragazzi, quanto sia di poesia. E io la domanda me la faccio sempre, sono scemo? Cioè, dar la vita per questa cosa è da scemi? Perché un po' ti viene il dubbio. Beh, apri il giornale e parlano di tutto e sembra che la poesia non esista. Cioè, parlano della Naomi Campbell che si droga, lo scimpanzé che fa i quadri, la guerra in Turchia, una serie di cose molto serie e anche una serie di minchiate, e sembra che la poesia non, sembra che questa cosa chiamata poesia non esiste, però poi ve la insegnano a scuola. Allora mi chiedevo, sono scemo o è importante questa cosa? E se è importante, perché? Perché per esempio io mi ricordo a scuola non amavo molto la mia professoressa di lettere, devo dire, ci sono degli scontri abbastanza forti, perché mi sembrava che mi raccontasse delle robe che mi dovevano piacere per forza, non si capiva perché. E quindi da tempo, e questo libro su Leopardi come se fosse l'ultimo episodio, anzi l'ultimo sta uscendo fra 10 giorni, è un libro sulla poesia e la danza, mi interrogo sulla natura di questa cosa che chiamiamo poesia. Perché se ve la fanno incontrare a scuola, non penso che sia solo per annoiarvi o tediarvi o per occuparvi un'ora in più. Perché è importante incontrare la poesia? E perché forse non è da scemi che qualcuno ci si dedichi, come qualcun altro si dedica, non so, a fare le barche, un altro si dedica a fare la cucina. Perché non è una cosa bizzarra? O meglio, è bizzarra ma non è da scemi, ecco, diciamo così. No? Allora, mi rispondo così, poi entriamo sul testo di Leopardi, Mi rispondo così. Ci sono alcune cose che gli uomini nella loro storia hanno inventato. Il telefono, la televisione, i microfoni, la macchina, l'automobile. E alcune cose invece che gli uomini non inventano, se le trovano dentro. Fanno parte della loro natura. E ci sono 5 cose che gli uomini hanno sempre fatto. Gli uomini hanno sempre fatto la guerra, hanno sempre fatto l'amore, hanno sempre cercato di mettersi d'accordo con i vicini, col villaggio vicino, eccetera, per non fare la guerra con qualche regola, legge. Hanno sempre cercato di mettersi in rapporto col mistero, con il Dio, con riti, religioni, eccetera. E poi hanno sempre fatto arte. Forse avrete visto quelle pitture strane che sono alcune caverne antichissime, no? Degli uomini, i primi uomini, che abitavano in una caverna, uscivano fuori, vedevano il bisonte, tornavano dentro e dipingevano il bisonte. In una caverna dove non c'era niente, non c'era né la televisione, né il frigorifero, né il cesso, cioè non c'era niente. Però dipingevano. Io mi chiedo perché questo uomo esce fuori dalla caverna, torna nella caverna e dipinge il bisonte. Uno può dire sì, per decorare la caverna, ho capito, inventa prima il cesso. Cioè, se è proprio per rendere bella la caverna c'è altre cose da fare prima, se il problema è abbellirle. Se l'arte fosse per abbellire il mondo, beh, ci sono altre cose più importanti, diciamo all'inizio. Quindi evidentemente non è solamente per abbellire. Cosa sta facendo quell'uomo? Perché lo fa? Perché l'uomo da sempre ha fatto questo? Componendo figure, suoni con la musica, parole. Perché fa parte della nostra natura questa cosa? Perché appunto l'uomo esce dalla caverna, vede il bisonte, poi torna dentro, o non so, io camminando vedo una ragazza per la strada, o Leopardi vede Silvia di fronte a casa sua, che poi si chiamava Teresa, vede Teresa di fronte a casa sua, e cosa fa? Rimane colpito da questa cosa. Che sia un bisonte, una ragazza che passa, il lago, la nebbia, una cosa che magari non hai mai visto o una cosa che hai visto sempre, che però quel giorno ti colpisce. Rimani colpito e cosa fai allora? Siccome non è che puoi chiedere al bisonte, scusa bisonte, ti fermi un attimo che devo metterti a fuoco bene, il bisonte è andato, anche la ragazza è passata, la nebbia magari cambia colore. Cosa fa l'artista? Fin dalle caverne oggi. Guarda di nuovo quella cosa, ricomponendola, ridisegnandola. Cioè, per farla breve, l'arte è uno dei modi con cui l'uomo ha sempre cercato di conoscere il mondo. Oggi quando si parla di arte, molto spesso anche a scuola, sembra che l'arte sia un problema di espressione, per esprimersi. Quindi ci sono le materie importanti, sono quelle per conoscere il mondo, che sono la matematica, la chimica, la scienza, eccetera. Poi c'è l'arte che serve per esprimersi. No, no. L'arte serve per conoscere il mondo. Forse è meglio che con la chimica. Per questo un grande autore che si chiama Rimbaud, che ho tradotto, un grande poeta francese, diceva la scienza è troppo lenta per noi. Io non conosco il mondo attraverso la scienza. La scienza mi può aiutare, ma la conoscenza del mondo di un uomo non è innanzitutto scientifica. È un altro tipo di conoscenza. È una conoscenza simbolica, analogica, artistica, estetica. Voi se ci pensate morale. Se ci pensate, la maggior parte delle vostre decisioni non la prendete dopo aver consultato il manuale di chimica. in altro modo che si decide di vivere. Perché dico questo? Perché l'arte non è innanzitutto un problema di esprimersi, è un problema di conoscenza. E infatti, così come l'uomo nella caverna, da sempre gli uomini hanno sempre fatto arte, più o meno bene, più o meno, però sempre e l'arte è composizione, no? si compongono gli elementi. Un artista non crea nulla dal nulla, compone gli elementi, le parole non le invento io. Quando scrivo le parole non le invento, le compongo. Anche un musicista non inventa i suoni, li compone, no? Solo Dio crea dal nulla, l'uomo no, l'uomo compone. Ora, Leopardi va dietro casa sua, come sapete, siete mai stati a Recanati? No? E se andate a Recanati vedete che il famoso Colle dell'Infinito è dietro casa. Cioè Leopardi va dietro casa sua e comincia a fare come noi poeti facciamo tutti, a prendere gli appunti, anche molto disordinati all'inizio, studiando queste cose si vedono addirittura il primo appunto è in prosa dell'infinito, cioè no, un appunto preso così, no? E poi comincia a lavorare su questa poesia, la poesia appunto è l'arte della parola, è composizione, e come per tutte le arti, come per tutte le cose, ci vuole il talento e poi ci vuole l'arte. Voi sapete cosa vuol dire la parola arte, no? Ve l'ho spiegato? Cosa vuol dire la parola arte? Che dicevo fate, scusa? Scientifico. Quindi, insomma, nessuno vi ha mai detto la traduzione della parola arte? In Italia? Perché facciamo queste scuole inutili? Come si fa in Italia a non spiegare a un ragazzo cosa vuol dire la parola arte? Di cosa parlate a scuola? Eh? No.
No, ci ho provato.
No, no, non sei andato lontano dall'obiettivo, però sai, a volte quando si fallisce l'obiettivo, quando si fa palo invece di gol, c'è una bella differenza. No, cioè, non sei andato lontano, ma... Non me l'ha mai spiegato, impossibile, non ci credo. Forse bisogna chiuderlo questo liceo, signora Presidente. Scherzo un po', ma non troppo. Penso mai che ai ragazzi italiani non si spieghi cosa vuol dire la parola arte, in Italia, che è la patria mondiale dell'arte, mi sembra un po' un'enormità. Permettetemi. Poi non ce l'ho con nessuno, o meglio ce l'ho con tanti, non con voi, ce l'ho con tanti, è una colpa vostra, nella vostra Preside. Però allora, la parola arte è la traduzione, che passa dal latino, come spesso accade, di una parola greca, che è la parola tecne. Tecne, come tecnica. Tecne, ars artis, latino, arte in italiano. Cioè la parola arte indica una perizia, una capacità tecnica. L'arte, infatti, è il contrario della spontaneità. Mentre spesso ci illudono del contrario, l'arte è il contrario della spontaneità. Cioè, per spiegarmi, scusate, poi torno sul testo, perché Leopardi ha avuto una grande perizia, un grande poeta perché ha una grande tecne, non solo perché ha un grande talento. Per spiegare cos'è la perizia, c'è qualcuno delle ragazze qui che fa danza o ginnastica artistica o del genere? Qualcuno lo fa? Lo fa ma si vergogna o non c'è nessuno? Non c'è nessuno di voi che fa danza o cose del genere? Nessuno di voi danza? Ma anche in contemporanea, non danza classica, ne dovete parlare. Nessuno di voi? Nessuno delle ragazze? Dovete studiare troppo? Avete rinunciato per la scuola a danzare?
Stasera vanno tutti a ballare.
Ginnastica artistica? Nessuno? Lei fa ginnastica artistica, signorina? Come si chiama lei? Come si chiama? Come?
Clarissa.
Clarissa. Scusa, ti do del tu, Clarissa. Da quanto tempo fai ginnastica artistica? Da quanto tempo?
Da 3 anni.
Quindi è abbastanza impegnativo, immagino. Ok, se non lo facciamo, se chiamassimo Clarissa qui sul palco, dicessimo Clarissa, fatto avete visto che le nostre ginnaste sono andate terze al mondo, eh? Se avete visto che è una cosa meravigliosa, cioè adesso orgogliosi, eh? Hanno battuto le cinesi, cazzo. Qualcuno, almeno in qualcosa li battiamo, questi minchioni cinesi. Non so se è un cinese qua, non voglio fare, però. Allora, se noi chiamiamo Clarissa qui sul palco e le chiediamo, Clarissa, scusa, ci fai vedere una ruota? Clarissa fa la sua ruota e noi diciamo, beh, non è male, che movimento naturale lei riesce a fare. Se chiamassimo con tutto il rispetto la signora Preside, e dicessimo, signora Preside, che ha un passato di ginnastica artistica glorioso, immagino, e diciamo, signora Preside, o anche Don Marco, diciamo Don Marco che è meno pericoloso, se diciamo, Don Marco, mi fai una ruota? Lui fa la sua ruota e noi rimaniamo lì tra l'imbarazzato e diciamo, cioè, vabbè, applaudiamo per cortesia, semmai, però, e dove sta la differenza? Nel talento e nel fatto che la nostra amica Clarissa da 3 anni che si esercita, e quindi fa una ruota come si deve e conquista attraverso il lavoro e la perizia una naturalezza del movimento. Voi siete nell'età, spero che anche questo ne abbiate parlato a scuola, in cui bisogna distinguere tra naturalezza e spontaneità, che sono due cose ben diverse. L'arte, la tecne, in tutte le cose, non solo nell'aspetto espressivo, ma anche nell'arte di amare, nell'arte dell'amicizia, nell'arte dell'uso del proprio corpo, è l'arte, cioè la perizia, che ti fa arrivare alla naturalezza, non la spontaneità. Cioè la vera conquista della tua natura avviene attraverso il lavoro, non attraverso il non lavoro. L'esempio che Leopardi diceva che la moda è sorella della morte, usa questa espressione abbastanza forte, perché la moda che cos'è? Quella cosa che invece si basa sulla spontaneità, no? Perché tu la mattina non hai tempo di fare chissà quale tecnica, diciamo così, quale perizia, per cui la mattina ti alzi e dici, oh, adesso mi vesto più o meno come mi sento io, esprimo me stesso, come sono io, eccetera, esci tutti uguali. Dici, siamo tutti uguali? No, siamo tutti diversi. Ma la moda fa leva sul fatto che tu non lavori più di tanto sul tuo gusto del vestirti. In realtà non puoi che assumere le idee generali di tutti, le mode appunto, e quindi segui le mode, anche se non ci pensi, anche se non vuoi, non è una colpa, però è così, perché è spontaneo, la moda fa leva sulla spontaneità, la moda del vestirsi e tante altre mode, la moda di passare il tempo, fino a 10 anni fa nessuno beveva una tisana, adesso tutti bevono tisane, tè verdi, è una moda, non sto dicendo che è negativo, però che è così, no? Sappiamo come funziona. Perché questo si basa sulla spontaneità. La naturalezza invece è diversa. Per un poeta, che appunto va dietro casa sua, prende un appunto e comincia a fare con la perizia che ha, un oggetto di parole che dice «Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude». Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei, così tra questa immensità si annega il pensier mio e il naufragar me è dolce in questo mare. Capite che era bravo il ragazzo a scrivere, diciamo. Compone con la sua perizia questa cosa e noi sentendola, avete visto che è calato il silenzio? Non perché sono bravo io, perché è bella la poesia, perché è come se questa cosa fosse talmente corrispondente alla nostra natura che la nostra natura dice, com'è naturale questo movimento della lingua, no? Allora, torno sulla cosa iniziale e poi finisco e parliamo solo del testo. L'arte esiste tra gli uomini e l'arte la fanno solo gli uomini, non la fanno né i carciofi né gli scimpanzé, nonostante quello che scrivono i giornali, che scrivono un sacco di minchiate, né i computer, no? Né le trote. L'arte la fanno solo gli uomini, perché solo l'uomo è consapevole di un'attività simbolica e libera. Nessuna macchina lo è, nessun animale lo è. E quindi l'arte è la cosa tipicamente umana. Ed è un modo per conoscere il mondo, appunto, per mettere a fuoco il mondo. Se io incontrassi Camilla su un palco che fa ginnastica, no, Camilla ha detto, no, Clarissa, scusa. Se incontrassi Clarissa sul palco che fa un'esibizione di ginnastica artistica, come è capitato con alcuni danzatori e danzatrici, rimarrei colpito e scriverei una cosa per quello. La poesia, perché vorrei capire meglio cosa mi colpisce. Se ci pensate, questa facoltà poetica, cioè questo fatto che la lingua poetica si mette in moto di fronte alle cose che lo colpiscono, non è solo dei poeti, non è solo nelle poesie, è anche nella vita normale. Non so se vi sia mai capitato di innamorarvi. Per esempio, quando ti innamori e, diciamo così, quel volto lì, quella persona lì spicca tra le altre, difficilmente vai lì e dici Rossi Laura, quanto ti amo. Cioè, non è che usi il nome dell'anagrafe, ma la prima volta la chiami Laura, la seconda la chiami Laura, la terza volta la chiami Cipollina mia, o la chiami Piccioncino mio, o Snoopy, o Dromedario mio, o non so, cioè inventi dei nomi, no? Cioè, la soprannomini. Perché, questo spero vi sia capitato, poi ognuno con la propria fantasia, però Questo soprannome, anche con gli amici è così, non è che lo dico, non è che chiami per cognome nome l'amico, cioè, a un certo punto o accorci il cognome o giochi con le parole, no? Gli dai il soprannome. E vedi, i miei figli sono chiamati in tanti modi. Allora, anche a me, mi chiamano in tanti modi. Allora, perché questo? Perché quella persona è uscita dal generico della, per cui lo chiami con la lingua standard, il nome dell'anagrafe, e inventi un nome per lui o per lei, perché quella tenerezza che in quella figura ti parla, quel desiderio che ti ha messo in moto, quella dolcezza che ti parla in quegli occhi, non puoi dirla con le parole solite. Ecco, la facoltà poetica del linguaggio, cioè la conoscenza della realtà attraverso le parole, nasce perché se la realtà ti colpisce, e se non ti colpisce vuol dire che sei morto e non ti hanno avvisato, che dormi sempre e non ti hanno avvisato. Se la realtà ti colpisce, o meglio, se ti lasci colpire dalla realtà, le parole si movimentano. Non puoi parlare normalmente delle cose che vedi. Non puoi chiacchierare sempre di tutto, come ci fanno fare degli orrendi programmi televisivi o degli orrendi programmi radiofonici. Chiacchierare, chiacchierare, di tutto. Passano soprattutto con le chiacchiere. Alla morte delle persone, al dolore delle persone, all'amore delle persone. Tutte chiacchiere, chiacchiere, come se quella fosse la parola giusta. Mentre invece noi sappiamo, per esperienza, se stiamo attaccati all'esperienza e non alle mode, che a volte le parole giuste non sono le chiacchiere. Di fronte a certe cose non devi chiacchierare, devi star zitto o devi trovare delle parole adeguate. E queste parole adeguate sono le parole poetiche. Anche i nostri amici scienziati, che pure arrivano dopo i poeti, sono più lenti, però quando devono nominare le cose importanti che cercano, perché anche la scienza ha una conoscenza della realtà, ma ha un metodo più lento dell'arte. L'arte è analogica e simbolica. La scienza è analitica sperimentale, quindi è chiaro che arriva più lento, non è una colpa, è un altro metodo, ovviamente. Dante aveva già descritto il Big Bang nel trentesimo del Paradiso, l'hanno scoperto, diciamo così, 700 anni dopo, e la parola Big Bang è una metafora poetica. Big Bang, luce fossile, è una metafora. Anche gli scienziati, quando arrivano a brodo primordiale, è una metafora poetica. Perché di fronte alle cose importanti della vita non puoi chiacchierare. E se chiacchieri sei un cretino, o sei addormentato o sei morto. Se usi il linguaggio standard, se sei un pettegolo, se chiacchieri dell'amore, soprattutto quello degli altri, sei un cretino. Sei evidentemente un cretino. Perché usi le parole sbagliate per parlare di una cosa importante. E a furia di fare così, le cose si rovinano. O meglio, non si vivono bene. La facoltà poetica è data agli uomini, a tutti gli uomini, per questo. Poi in qualcuno questa facoltà è particolarmente talentuosa e attraverso la perizia diventa, sempre caro mi fu questo Ermocolle, cioè un'opera d'arte, che infatti dura nel tempo, rispetto a tutte le altre pisciatine della spontaneità di qualcuno, l'opera d'arte dura nel tempo, no? Ha un'altra durata, perché ha un'altra forza. Ora, questo ragazzo, che cos'è che lo ha colpito, per cui scrive l'infinito? Lo ha colpito un problema che, siete grandicelli ormai, colpisce tutti. Perché Leopardi dice, il mio animo, quando trova piacere in una cosa, aborre che questa cosa finisca. Quando la nostra vita trova piacere in una cosa, aborre, verbo ottocentesco, per dire mi fa schifo, mi dispiace, sono contrariato dal fatto che finisce. Se lei ti lascia, non è che prendi atto, ti dispiace. Se quattro ragazzi partono da Ponte Cagnano per andare in vacanza e passano nel momento sbagliato sul Ponte Morandi, non è che prendi atto. Qualcosa nella tua natura urla contro questo. Se un padre di famiglia si dimentica il bambino di 2 anni nel seggiolino dietro la macchina, il bambino muore di caldo, non è che di fronte a questa notizia prendi atto, sì, ok, è successo. No, è successo un cazzo, ti dispiace. Cioè, nella tua natura c'è qualche cosa che si ribella contro la fine di ciò che è piacevole. Può essere una cosa piacevole per la tua vita strettamente, un amico che muore, una persona che se ne va. Succede. Lei che ti lascia o lui che ti lascia. Non è che prendi atto, ti dispiace. Ma può essere una persona che tu non conosci. È piacevole la vita di un bambino di 2 anni, è una cosa piacevole. Anche la Nutella è piacevole, ti dispiace se finisce. È così. Nella nostra natura c'è questo fatto. Gridiamo contro la fine di ciò che è amabile, piacevole. Dall'altra parte Leopardi sapeva, come noi sappiamo, che in natura non c'è nulla di infinito. I mari finiscono, le montagne hanno una cima, l'universo, adesso lo sappiamo, ha 14 miliardi di anni e il nostro universo finirà. E quindi come si fa? Come si fa a vivere da una parte urlando contro la fine di ciò che ami e dall'altra parte la natura sembra dirti che non c'è nulla di infinito, tant'è vero che la natura e qui i nostri amici scienziati ci aiutano, è letta dalla matematica, che è l'arte della misura, diciamo così, l'arte del misurare le cose. E quindi come si fa? E Leopardi dice, come si fa a avere così? E allora cosa fa? Va dietro casa e comincia a scrivere, dice sempre caro mi fu questo ermocolle, questa siepe, cioè di fronte alla siepe del limite che tutti incontriamo, perché a un certo punto c'è un limite e non so, appunto la persona cara va via, la giovinezza va via, tuo nonno muore, è una siepe, sono tante siepi nella vita. E di fronte a questa siepe Leopardi dice, di fronte al limite, che è l'esperienza della verità umana, perché un uomo che pensa di essere senza limiti, prima è stupido e anche pericoloso. Perché il limite è ciò che connota la nostra natura e anche il nostro desiderio di superare il limite. Avete presente Dante, Ulisse, eccetera, no? Questo fa parte, è la nostra natura. Limite, ma sentiamo il limite proprio perché siamo fatti per andare oltre il limite. Se no non lo sentiresti come limite, ti accontenteresti appunto. La siepe, e di fronte a questa siepe cosa fa Leopardi? A me ha sempre colpito perché dice, scusa, se ti incontri un ostacolo davanti cosa fai? Spostati, no? E cazzo, fatti in là. Cioè, alzati sulle cime, prendi una sedia, alzati, cioè, se c'è una siepe davanti, no? Si può prova a superarla con qualche mezzo. Leopardi cosa fa? Dice, ma sedendo e mirando. Dice, no, non provo a evitare l'ostacolo, guardo bene pensando. È bello questo, l'uomo seduto è l'uomo che pensa. Non so se in storia dell'arte se la fate, storia dell'arte? C'è l'uomo pensoso di Rodin, una famosa statua, c'è quest'uomo seduto che pensa, o c'è il pugile famoso che è nel Museo dell'Arte Romana Antica a Roma, che è questo pugile romano, una statua antica, che pensa dopo il combattimento. Sono statue fortissime, si vede l'uomo che sta riflettendo. E Leopardi dice, sedendo e mirando, cioè uso i sensi ma pensandoci. Noi a volte usiamo i sensi senza pensarci. Invece dice, bene, di fronte a questo problema della siepe, devo usare i sensi pensando. Dice, cosa fa Leopardi? Dice, nel pensiero mi fingo, famosa espressione, che voi lo sapete, ve l'hanno detto, immagino, mi fingo non vuol dire faccio finta, ma faccio fiction, no? È la stessa radice, fingo è la radice di mi faccio immagini, provo a fingere una storia, un'immaginazione. Cosa fa Leopardi? Di fronte a questa siepe provo a immaginarmi, nel pensiero mi fingo, che cosa? Lui lo dice, interminati spazi, sovrumani silenzi, profondissima quiete. L'altro è bello perché interminati è a fine verso. Nelle poesie bisogna guardare come i movimenti di un danzatore, appunto. Non puoi capire una poesia come se fosse un discorso, uno slogan, un articolo di giornale. A parte il fatto che le poesie non si capiscono. Chiusa parentesi, cioè aperta parentesi. Cioè, mi raccomando, le poesie non si capiscono. Cioè, non è che adesso arriva la quinta A di Luino e capisci Leopardi. Le poesie, una volta lo raccontavo ieri sera al pubblico, ieri sera mi è capitato in una sala tipo questa, si alza un signore dal fondo, allora stavo leggendo delle mie poesie e quel signore dice, ma Rondoni le sue poesie non si capiscono. Ora quella volta un po' brutalmente gli ho risposto, perché lei invece sua moglie la capisce? I suoi figli li capisce? La crisi economica l'ha capita? La guerra in Iraq l'ha capita? La guerra in Siria l'ha capita? Cioè io non capiamo un cazzo, non ne capisco solo la poesia. Cioè cosa vuol dire capire? Perché l'arte è esattamente quella cosa, quella cosa che fanno solo gli uomini, che mette in crisi una certa idea banale che noi abbiamo del capire. A volte noi pensiamo che siccome hai preso un caffè due volte con una persona l'hai capita, la definisci, no? Dici, ah, quello è uno stronzo, quello è simpatico, cioè, troviamo delle definizioni per chiudere il fenomeno. Ed è molto violento questo, quando lo fanno con te ti dà fastidio. Quando trovi qualcuno che ti dice, ma a te ti ho capito, dai, tu sei così, così, c'è qualcosa, anche se lo dice tua mamma, c'è qualcosa nella tua natura che dice, sì, ma hai capito però, no? Perché c'è sempre qualcosa che rimane segreto, che appartiene a un mistero. E anche le poesie sono la stessa cosa. Siccome la poesia le fanno gli uomini, non la fanno nei carciofi, nei cartelli stradali, nella poesia, nell'arte, c'è un dato umano che è un mistero infinito. Per cui una poesia non è che la capisci perché dopo che l'hai letta tre volte trovi due definizioni sul libro della professoressa o che ti inventi tu e chiudi il problema di Leopardi o dell'infinito. No, una poesia la comprendi. Cioè la prendi con te la prima volta, Mario, a scuola, e per tutta la vita ti parla, ti può parlare, come le persone importanti. Una persona con cui scegli di essere amico per tutta la vita, o amante, o sposato per tutta la vita, è una persona che non è che l'hai capita, è proprio perché non l'hai capita che è interessante il rapporto. Quando in genere uno ti dice, a te ti ho capito, cioè non mi sorprendi più, il rapporto è finito, cioè l'amicizia è morta. E invece il fatto che tu mi sorprenderai, tu mi parlerai ancora, che rende vivo il rapporto. Se io penso di averti definito, ti ho già ucciso. E anche la poesia è la stessa cosa, per questo non bisogna avere l'ansia di capire come di definire. Comunque, scrive questa cosa, vede la siepe, non si sposta, si siede, mira e prova a immaginarsi l'infinito. Nel pensiero mi fingo, cioè prova a comporsi un'immagine dell'infinito che in natura non c'è, attraverso la convocazione nella sua mente, nel suo pensiero, lo dice, di ciò che ci dà l'idea di un indefinito, gli interminati spazi, i sovrumani silenzi, la profondissima quiete. Se io vi dicessi, ragazzi, facciamo un gioco, chiudete gli occhi, immaginate l'infinito, non ce la fate. Immaginate qualcosa che somiglia all'infinito. Appunto, non so, una distesa di mare, un sentiero che si perde nel bosco, qualcosa che vi suscita, come fa Leopardi, l'idea di indefinito. E Leopardi cosa fa? Prova con l'immaginazione, convocando nel proprio pensiero ciò che somiglia all'infinito, di crearsi un'immagine dell'infinito. È quello che facciamo noi tutti, anche immaginando l'uomo non crea nulla dal nulla, compone. Se io vi dicessi, ragazzi, creiamo adesso un nuovo mostro per una serie televisiva, no? Io ho collaborato con i registi del cinema, se tu devi immaginare una cosa mai vista, non è che ti viene dal nulla questa cosa mai vista. Cosa fai? Componi nella tua testa i mostri che hai visto fino adesso e provi a creare uno nuovo. Si compone con l'immaginazione, uguale. Leopardi sta provando a comporsi l'infinito attraverso delle immagini di indefinito che aveva. E ci prova. E dice, ove per poco, il cor non si spaura. Dice, a provare a immaginare l'infinito non ce la faccio. Il cuore si blocca. Il cuore si spaura. Bellissimo questo verbo. Cioè, come se il cuore fosse visitato da un blocco di paura, da un blocco di timore. Per spiegare cosa si intende con questo, a mio avviso, vi racconto un'esperienza un po' dura, ma per farvi capire, nella città dove io, a Bologna, qualche mese fa è morto un bambino di 2 o 3 anni, cadendo dal carro di carnevale, che non è proprio una bella cosa. Questo bambino muore e qualche giorno dopo i genitori sul giornale dicevano, ma nostro figlio è in paradiso vestito da Power Ranger, perché nel momento in cui è morto aveva questo vestitino di carnevale. Quando io ho letto questa cosa, ho detto, vedi, fanno come Leopardi. Questi poveri cristi di genitori, cosa fanno? Provano a immaginarsi l'infinito della vita di loro figlio, ricorrendo a un'immagine, se ci pensate, a metà tra lo straziante e il grottesco, un bambino vestito da Power Ranger in paradiso. Sì, se sei sentimentale ci passi sopra così un po' triste. Se sei lucido è una immagine che ti blocca il cuore, un bambino vestito da Power Ranger in paradiso, questo è l'infinito. Cioè, è chiaro che uno ci prova a immaginarselo l'infinito, quando è toccato da un limite così forte come in quel caso. E tutte le civiltà umane hanno sempre fatto, hanno sempre provato a immaginare l'infinito. A volte anche creando queste cose grottesche, no? A me ha colpito, per esempio, è vero che adesso molti ragazzi non sono più religiosi, dicono, ma non è vero, sono talmente religiosi i ragazzi di oggi che quando muore un loro amico in un incidente stradale, nel palo contro cui magari quel ragazzo si è schiantato, fanno un altare, la sciarpa, il cappellino, le scritte, i fiori, è un altare quello, è un segno religioso. Mari non si chiamerebbe così, ma è un altare. Perché uno si immagina, infatti si sai sempre i nostri cuori, le scritte, sai sempre i nostri cuori. No? Perché è ovvio che uno si immagina l'infinito per ciò che invece è finito. No? E Leopardi sta facendo la stessa cosa, ma è talmente sincero che si accorge che nel fare così il cuore si spaura, non è che si acquieta, si spaura, si blocca. Qui dietro c'è, ma lo diranno meglio i vostri insegnanti, oppure nel libro che ho scritto ci sono gli approfondimenti, c'è una parte della cultura greca, Anassimandro, Aristotele, eccetera, che temeva l'infinito, cioè sapeva che l'infinito faceva un po' paura, perché l'infinito non ha confini, e quindi se non vedi confini è come un fantasma. Il buio sembra infinito, perché non ti presenti confini. Se sei nella tua stanza da letto e va via la luce, anche se sai benissimo dove sei, per un attimo hai un soprassalto di paura, perché non vedi più i confini. No? È così. E quindi Leopardi, che era un grande lettore della cultura greca, ha il cuore che si spaura di fronte all'immaginazione dell'infinito. E io mi sono sempre chiesto, perché uno che a metà della poesia si spaura, alla fine naufraga dolcemente? È strano, no? È diverso spaurarsi dal naufragare dolcemente. Siccome Leopardi chiama questa poesia, è uno degli idilli, e gli idilli lui li chiama avventure storiche del mio animo. Avventura storica vuol dire che succede qualcosa. Questa poesia molto spesso viene presentata come Leopardi, la siepe, l'infinito, un momento estatico, per un attimo ha sperimentato l'infinito. No, non è così. A mio avviso non è così. Perché se uno dice un'avventura storica del mio animo, vuol dire che succede qualcosa in questa poesia. E io mi chiedo, cosa succede per cui un uomo che a metà si spaura immaginandoselo l'infinito, alla fine invece dice che in questo infinito naufraga dolcemente? Non è la stessa cosa. Non sta naufragando dolcemente nel suo pensiero, perché il suo pensiero l'ha fatto spaurare. E tra spaurare e naufragio dolce c'è una bella differenza. Il naufragio dolce è quello che noi possiamo immaginare succede, per esempio, all'amante, quando, dopo essersi dato un po' da fare, diciamo così, finalmente arriva il naufragio dolce. Cioè, è come se tu ti perdessi nel corpo dell'amato. Questo è un naufragio dolce, no, è il contrario dello spaurarsi. Se non arrivasse il naufragio dolce sarebbe solo ginnastica, non sarebbe molto piacevole. No? Un bambino che si addormenta dopo aver frignato sta naufragando dolcemente in braccio alla madre. È come se il suo io si abbandonasse, naufragasse dolcemente. Questo è il naufragio dolce. Qualsiasi immagine ci possiamo attaccare, questo è un naufragio dolce. Spaurarsi è un'altra cosa. E mi chiedo perché. E siccome nelle poesie bisogna leggerle, non bisogna fare troppi discorsi teorici, bisogna guardare il testo. E bisogna guardare il testo soprattutto fregandosene della vita dell'autore, che è il contrario di quello che si fa spesso a scuola. Perché se io scrivo una poesia, non lo faccio per farvi sapere i fatti miei. Se scrivo una poesia che si chiama A Silvia e la signorina si chiamava Teresa, evidentemente voi dovete lasciare stare la mia vita. Se volessi raccontare la mia vita, andrei dalla De Filippi e la racconterei come fanno in tanti. Se faccio una poesia, invece, faccio una cosa attraverso le cui parole tu devi guardare la tua vita, non la mia. Che è più scomodo, ma anche forse più interessante. Invece ore e ore di lezione sulla mamma di Leopardi, la sua gobba, Recanati, tutte cazzate. Leopardi lo dice chiaro, eh? Non interpretate la mia poesia, la mia filosofia attraverso la mia biografia. E invece lì a dire, ma chissà Leopardi quel giorno cosa pensava, a che periodo appartiene, ma cosa... No, 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 non serve fare questo, non serve a nulla. O meglio, serve a stare tranquilli. E infatti vi fanno fare questo, le biografie, la storia, perché invece è meno tranquillizzante dire, ma tu l'infinito lo immagini? L'hai incontrato? Sai cos'è? Cosa fai di fronte a una siepe, cioè al limite? È più inquietante mettere a fuoco la propria vita che presuntivamente la vita di Leopardi, anche perché, siccome adesso purtroppo sta mettendo qualche mia poesia nei libri di scuola, quando vedo che alla mia vita dedicano 10 righe, un po' mi incazzo, come 10 righe? In 10 righe la vita di un uomo? In 3 pagine la vita di Leopardi? In 10 pagine la vita di un uomo? Ma stiamo scherzando? Ma cosa pensi di sapere della vita di un uomo? In 3 pagine? In 10 righe? In 50 pagine? In 1000 pagine? È una puttanata. È un metodo sbagliato. E soprattutto non voluto da noi poeti. Perché se io volessi farvi sapere come si chiama la ballerina a cui ho dedicato, scusate, o qualsiasi persona a cui ho dedicato la poesia, lo scriverei. Farei una nota dicendo, dedicata a... Se non lo faccio, punto. Non indagate. Confrontatevi con le parole che ho scritto per mettere a fuoco la vostra vita, non la mia. Questo è più rischioso, ma più interessante. Allora, Leopardi sta facendo la stessa cosa, sta dicendo che si spaura e alla fine naufraga, e dice, cosa di guardare il testo. Non è che vado a dire, ma Leopardi quel giorno cosa ha mangiato, forse il naufragio. No, no. Nel testo c'è scritto. E cosa c'è scritto nel testo? Ove per poco il corno si spaura. E come il vento, odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. Se leggi, vedi che sta cambiando qualcosa. Esce dal fingersi nel pensiero le cose e comincia a comparare, vo comparando, si capisce che la comparazione è un modo diverso, non è la finzione. Comparare vuol dire che comincia a conoscere, no? Più alto, più basso, questa cosa rimanda a questa, la comparazione è un metodo di conoscenza. E va comparando che cosa? Il vento tra le piante a quello infinito silenzio, cioè a quella cosa, quell'infinito che lui non potrà nemmeno mai immaginare, che sfuggirà sempre ai suoi sensi, che sfuggirà sempre a qualsiasi misura, non riesce nemmeno a immaginarlo, quello infinito. E cosa fa lui? Paragona questa voce, che è la voce del vento. La voce del vento in tutte le civiltà è sempre stato un segno. Per i greci era il passaggio di Hermes. Quando soffia il vento sta passando il dio dell'invenzione, di tante cose, che era Hermes. Leopardi, che aveva una cultura greca e una cultura biblica, sapeva che anche nella Bibbia il vento è un segno. È il segno della voce di Dio che il profeta Elia dice quando è fuori dalla caverna, un racconto biblico molto importante, dice, sai, Dio, fai sentire la tua voce? arriva un terremoto e il profeta dice non è lì la voce di Dio, non è il terremoto. Arriva una tempesta, dice no, non è una tempesta. Poi arriva un vento leggero tra le piante, la stessa espressione di Leopardi, e il profeta dice lì c'è la voce di Dio. Quindi Leopardi ha in mente questi racconti, ovviamente, aveva lavorato tanto sulla Bibbia, tra tutti i salmi, eccetera. Quindi comunque prende dal di lì quell'immagine e la mette in questa poesia. Cioè arriva un segno che lui comincia a comparare con qualcosa che invece non conosce, che è l'infinito, che non riesce nemmeno a immaginare. Questa cosa che sembra strana, in realtà è quello che facciamo tutti. Perché guardate, i poeti non fanno esperienze strane, danno voce alle esperienze di tutti, strane e semplici, strane e normali. Non è che i poeti, non è che io penso di avere una profondità umana più grande di mia nonna, che ha vissuto 10 anni da solo in Africa con 2 bambini aspettando mio nonno che era prigioniero. Cioè non penso che io ho fatto l'esperienza più speciale di mia nonna, no? Anzi, forse no, ha fatto una vita più movimentata lei per certi aspetti. O comunque, insomma, però io ho questo talento, io, Leopardi, si parla Licet, no? Di dare voce alle esperienze di tutti. I poeti fanno questo. E quindi Leopardi cosa sta facendo? Dice che compara un segno con una cosa che non vede. Se ci pensate, quello che facciamo tutti. Se io chiedessi alla signora qui davanti, come si chiama lei?
Lauretta.
Lauretta, no. Lei ha un marito? Mai avuto un marito? Un fidanzato?
Sì.
Quanti? Non si ricorda, troppi. Scusi, eh. Se Lauretta, se io chiedessi alla Lauretta di 10 anni fa, o di adesso, anche, Lauretta, mi descrivi l'amore del tuo fidanzato? Lauretta non è che mi dice, l'amore del mio fidanzato, certo che lo descrivo, guarda, è parcheggiato qui fuori, pesa 2 quintali, alto 1,5 metri, se ci lo vedi, l'amore del mio fidanzato è lì bello parcheggiato, si vede. Non mi può dire così, eppure non è che non esiste. Dice, l'amore del mio fidanzato, se vuoi che te lo descrivo, dici, guarda, il mio fidanzato mi vuole così bene che ogni volta a Natale mi regala lo stesso scialle. E dico, beh, sei sicuro di voler così bene? No, comunque, insomma, a parte il problema, che è un problema fra di loro, però dice, ti dice un segno. Cioè, voi se ci pensate, le cose più importanti della vostra vita non le vedete mica passare per la strada. L'amicizia mica la pesate, non la misurate mica col metro. L'amore, il dolore, Dio, l'intelligenza, mica la vedete passare, ne vedete i segni. Leopardi mette in campo una cosa molto importante che noi facciamo ma a cui siamo un po' disabituati, che è la conoscenza per segni, che è la conoscenza più umana, perché noi non siamo né computer né macchine fotografiche, non riceviamo la realtà in modo passivo, dobbiamo interpretarne i segni. E l'interpretazione, per l'interpretazione occorre libertà, disposizione, cultura, attenzione. Infatti, se non stai attento, i segni non li vedi. Vedi solo i terremoti perché ti arrivano addosso e non vedi il vento tra le piante. Ci vuole attenzione per stare al mondo. I segni devi interpretarli e guardarli. Se appunto Lauretta stasera arriva a casa e invece dello scialle solito che gli regala a Natale il suo fidanzato fantomatico trova una scatola di cioccolatini, dice, oh, che è successo? Come non mi regala il solito scialle? Dice, che bello, o forse si deve far perdonare qualcosa. Cioè, gli vengono dei pensieri, deve interpretare. Ecco, Leopardi sta facendo la stessa cosa, mette in campo un segno che è di evidente ascendenza biblica per leggere qualcosa che non vede, che è l'infinito, per interpretare qualcosa che non vedrà mai. Tu l'amore della tua amorosa non lo vedrai mai, l'amore della tua amorosa, del tuo amoroso. Vedrai i segni e leggendo i segni dirai questa cosa esiste, lo conoscerai attraverso i segni. Leopardi sta facendo la stessa cosa. Infatti, se ci pensate, se guardate il testo, io cerco di stare molto attaccato al testo. Se ci guardate, è in quel momento che dice che gli succede un'esperienza straordinaria, nel momento in cui sta facendo questa comparazione tra il segno e ciò che sfugge alla sua immaginazione, a ciò che sembra che in natura non esista perché non si misura col righello, ma non per questo non esiste. Comparando queste due cose, in quel momento dice, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni. E la presa, cioè gli sovviene che cosa? Un infinito, un legame infinito che attraversa il tempo, l'eterno, le morte stagioni, cioè il passato, e la presente è viva, è bello dire il suon di lei, perché ogni epoca ha il proprio sound, no? La propria musica, il proprio ritmo, no? Il suon di lei, cioè come dire, un infinito del tempo, eterno, presente, passato, un eterno che si lega al tempo. Anche perché, voi cominciate a saperlo, L'uomo è dominato dal sentimento del tempo, che è un titolo fa di una raccolta di Ungaretti, grande lettore di Leopardi. Cioè, l'uomo è l'unico essere al mondo che ha il senso del tempo. No, cioè, i carciofi non contano i minuti prima degli appuntamenti importanti. I lupi non si sentono invecchiare. No? Le montagne non si sentono ringiovanire. Solo l'uomo ha il sentimento del tempo, perché ha la coscienza della propria nascita, della propria morte. E quindi è dominato dal senso del tempo. Anzi, se vi guardate intorno, vedete come il rapporto col tempo fa vedere che vita hai. Vedete quanti modi ci sono per ammazzare il tempo, eludere il tempo, fermare il tempo, no? C'è una certa ansia, perché se il tempo è il tuo nemico, auguri a vivere, auguri a vivere. E infatti la nostra società è preda dell'ansia, perché siccome non ha più il senso dell'infinito per certi aspetti, ha l'ansia del tempo. E quindi la cosmesi assoluta, tutti i giochetti per, no? Per cercare di eludere il tempo, no? Fare i figli a 55 anni così ti senti ancora giovane, cioè sono tutti modi per ingannare il tempo, ma non funzionano bene. E Leopardi sta dicendo che c'è l'eterno e il tempo che si legano e dice: in questa immensità si annega il pensier mio, non nella sua non nella finzione, ma in questa immensità si annega il pensier mio e il naufragar me è dolce in questo mare. Con questa ripetizione, questo, che qualche professoressa forse segnerebbe perché è un po' ridondante, ma invece, no? Però ci tiene a dirlo. Cioè, è in questo senso dell'eterno, è una poesia che inizia con la parola sempre, I poeti difficilmente lasciano le parole a caso, sempre, una poesia sull'infinito che inizia con la parola sempre, perché l'infinito di cui parla Leopardi è un infinito del tempo. È il fatto che grazie a questo segno del vento, lui ha cominciato a conoscere, a farsi sovvenire un'esperienza dell'infinito, ma dell'infinito del tempo, soprattutto. Poi nel libro poi troverete altre cose, ma insomma, un infinito del tempo, perché a voi che infinito interessa? L'infinito dello spazio? Sì, certo, se studiamo bene fisica sappiamo che spazio e tempo hanno un legame, no? Ma se non fosse un infinito del tempo, cosa me ne faccio? Io non voglio che ci sia la parola fine sulla faccia delle persone che amo. Mi interessa quello, mi interessa che non ci sia la parola fine sulla faccia dei miei figli. Voglio dire buongiorno a mio figlio più piccolo pensando che sia per sempre, non che finisce. Mi interessa questo, mi interessa un infinito del tempo. Leopardi mette in scena questa cosa, questo grande cambio, poi adesso sono delle domande, me le fate voi, questo grande cambio per cui da un infinito immaginato e temuto, lo spauramento, si passa a un infinito che grazie a un segno diventa amico, ti puoi lasciare andare in questo, ti puoi naufragare dolcemente come l'amante o il bambino che si addormenta, in questo infinito che non a caso, almeno finora, nella nostra civiltà ha assunto un significato, diciamo così, positivo come parola. Ti amerò infinitamente, la scienza deve avere uno sviluppo infinito, cioè noi usiamo la parola infinito in termini, diciamo così, prospetticamente positivi, non abbiamo paura dell'infinito, almeno finora. Questa poesia va in scena questa cosa, grazie a questo segno, che viene da una ascendenza biblica, evidentemente, anche se la critica fa finta di non vederlo, e che chiarisce anche, e finisco su questo, il fatto che quando mi dicono che Leopardi è pessimista, dico certo che Leopardi è pessimista, come mia nonna Peppa. La mia nonna Peppa, Giuseppa di nome, chiamata Peppa, era una signora di Cervia, normale, come tante signore che ho visto stamattina per la strada, che io mi ricordo a 15 anni, 16 anni andavo al mare da lei a Cervia, che quando stava nella sua stanza a Cervia al mare, pregando, perché pregava, diceva una preghiera molto bella che salve Regina, diceva in questa valle di lacrime, cioè diceva che il mondo è una valle di lacrime. Io sinceramente a 16 anni stavo lì al mare, vedevo le ragazzine in costume, la piadina romagnola, il mare, dicevo sai, valle di lacrime, mi sembrava un po' esagerata come espressione, diciamo, non è che sei un po' pessimista, non è che sei un po' triste. Devo dire che crescendo, quando vedi appunto che una bambina di 2 anni affoga con suo padre attraversando il Rio Bravo, che 600.000 Hutu e Tutsi si massacrano per le componenti dei nostri telefonini e per i diamanti dei Belgi, che Erdogan attacca la Siria in questo modo come è successo ieri, dice beh forse vale di lacrime è poco, forse vale di lacrime è poco. Poi puoi far finta di non vedere e guardare solo la piedina. Se invece guardi il mondo, dici valle di lacrime, forse poco per questo posto. Cioè, mia nonna Peppa e Leopardi pensavano che questo posto non diventerà mai il paradiso. Anche se arriva sempre qualcuno, ai tempi di Leopardi e anche oggi, che dice lasciami lavorare, sto facendo il paradiso in terra. A questa promessa, diciamo così, ottimista, mia nonna Peppa, Leopardi non credevano, per questo li hanno chiamati pessimisti. Non è pessimista perché c'ha la gobba e la mamma stronza, è pessimista perché c'ha un pensiero diverso rispetto a quelli che allora come oggi arrivano e vi dicono ragazzi lasciateci lavorare, dateci i vostri dati che stiamo facendo il paradiso della comunicazione, tutti legati, tutti amici, tutti più legati. No, non stanno facendo il paradiso, stanno facendo un'altra cosa e si vede abbastanza bene cosa stanno facendo. Infatti è preoccupante quando arriva qualcuno che dice lasciami lavorare, sto facendo il paradiso in terra. Nel Novecento l'hanno ripetuto in alcune persone e ci è costato vari milioni di morti. Da Retta che diceva lasciami lavorare, sto facendo il paradiso in terra, ho trovato la chiave, il collettivismo forzato, la razza pura, lasciami lavorare, sto facendo il paradiso. Leopardi, Menone Peppa non credevano a questi annunci, per questo li hanno chiamati pessimisti, perché sono pessimisti rispetto a questi ottimisti. Non è che sono pessimisti come se fossero tristi e sfigati, chiaro? Allora lo dico perché quel segnale lì di cultura biblica fa capire anche qual è la natura del pessimismo di Leopardi. Non è un pessimismo tipo nichilistico novecentesco, è un'altra cosa, ma questo approfondirete con i vostri insegnanti questa cosa. E lui mette in scena la possibilità di fare un'esperienza dell'infinito a cui ci si può abbandonare, come un'esperienza del tempo e dell'eterno legati insieme. E infatti... E finisco, leggendo così questa poesia, io mi accorgo sempre di più che la vera domanda non è mi devo immaginare l'infinito per la mia vita, per la vita dei miei figli, non è che sto lì a immaginarmelo, no? Mi interessa sentire il vento, c'è il vento nella mia vita, ci sono i segni di questo infinito, ci sono i segni per cui posso dire comparandoli con l'infinito li vedo, in quali occhi vedo passare il vento lieve tra le piante? Ci sono questi segni nella mia vita? Ci sto attento? O aspetto solamente i terremoti? Sto attento ai segnali dell'infinito nella mia vita? Perché se ci sono, è quello che mi interessa, è seguire quei segni. Non star lì a immaginarmi l'infinito dietro una siepe, dietro al limite che incontro tutti i giorni della mia vita, in me stesso, negli altri e nelle cose che succedono. Il problema è i segni, è stare attento ai segni. E questo mette un'altra libertà, anche perché l'infinito è ciò che libera. L'unica vera libertà è quando riconosci che la tua identità umana non è se sei bianco, nero, omosessuale, eterosessuale, italiano, serbo. La tua vera identità umana è nel fatto che sei l'unico essere nell'universo che concepisce e si pone il problema dell'infinito. Questa è la radice identitaria unica, vera della vita umana. È ciò che le dà valore, ciò che le dà in qualche modo un valore infinito rispetto a chiunque altro, a qualsiasi topo o a qualsiasi quercia, perché solo l'uomo ha questo senso dell'infinito e questo ti identifica, non quello che fai, quello che pensa gli altri di te, cosa fai a letto, cosa fai in una luna elettorale, nulla di queste cose è la tua identità, la tua unica vera identità è che hai il senso dell'infinito e questo ti rende libero rispetto a tutti gli atti e alle giacche che il potere ti vuole mettere addosso tutte le volte per identificarti, perché se ti identifichi in qualche modo il potere poi ti può dominare. Se invece capisci che l'unica tua identità è l'infinito, allora il potere può sicuramente avere influenza, può sicuramente cercare di orientare i tuoi gusti, ma non avrà mai la tua libertà, non avrà mai quella cosa che ti connota, appunto, che è il senso dell'infinito. Grazie.
Bene, sarebbe bello, ecco, se adesso provassimo un po'. Sono 12:30.
Sì. C'è mezz'oretta, se volete, di discussione o obiezioni. Ho detto molte cose confuse, quindi scusatemi, anche gli insegnanti se possono aiutare, magari se c'è qualche punto non chiaro o sbilenco. Perché... Anche in generale sulla poesia, non so se lo parli, se serve. O sono cose che non sono chiare. Prego, c'è il biondo.
Come ti chiami?
Come ti chiami?
Nicolò.
Guarda, come dicevamo prima, possiamo congetturare queste cose, però non sono così importanti, o meglio, sicuramente, qui tu hai ragione, in questa poesia c'è un uomo che, cioè, le parole di un uomo che sfonda un'esperienza limitata del tempo. Mi sovvien l'eterno, le morte stagioni e la presente viva, vuol dire che il tempo diventa una cosa unita, più grande dei limiti. In questo sicuramente sarà stato influenzato dalla propria esperienza personale, che tu giustamente dicevi adesso. Ma non ridurrei il valore di questa affermazione, no, allo sfogo biografico di uno. Si capisce cosa intendo? No? Poi sicuramente è evidentemente questo ragazzo ha preso sul serio l'esperienza che oggi è frequentissima nella nostra vita, di sentirci nel tempo come in gabbia. Se tu non hai un senso dell'infinito, il tempo è la gabbia peggiore del mondo. E infatti gli ansiolitici sono la cosa più venduta al mondo. Chissà come mai. Perché in questo tempo delle identità forzate e del tempo come prigionia, i ragazzi si fanno le canne per stare tranquilli e le mamme si impasticcano. Perché bisogna stare tranquillo. Perché c'è una grande ansia. Perché se il tempo è una prigione, se la tua identità è dettata da quello che fai, quindi chissà gli altri cosa pensano di te, sei preda dell'ansia. E infatti c'è un certo abuso di tranquillanti di varia natura. E Leopardi, come dicevi tu, probabilmente sentendo questo problema della gabbia, per motivi suoi che non ci riguardano, non ci interessano, ma che sentiamo anche noi evidentemente, no? Dice bisogna sfondare, come tu dicevi prima, bisogna sfondare questo muro del tempo come gabbia. Come faccio? Com'è possibile? Questa è una questione che in questa poesia va in scena grazie non a una finzione della mente, mi immagino come fare, mi immagino l'infinito, ma ci vuole un segno che arriva. È un'azione diversa dal fingere, che è il comparare, che è molto diverso dal fingere. E che è un'azione di conoscenza. Io ci tengo a dire questo, perché molto spesso i poeti sembra che siano dei mezzi folletti, che hanno l'intuizione, sì, certo, siamo un po' strani, ovviamente, no? Chi ha detto che mi conosce sono un po' strano, ma non è che non uso la testa. E se comparo un segno con qualcosa che non vedo, questa è un'attività razionale, non è un'attività stupida, non è un'attività folle, comparare un segno con qualcosa che non vedo. Leggere l'amore che ho per i miei figli attraverso i segni, o l'amore di mia figlia attraverso i segni, non è una cosa folle. Quando ho visto l'altro giorno che mio figlio più piccolo, c'ha 16 anni, che è un tipo abbastanza bizzarro e abbastanza muto, cioè non parla, apparentemente non parla quasi mai, viene in casa come spesso succede, no? Ha messo su Instagram nella sua storia una poesiola che gli avevo dedicato per il suo compleanno, non me l'ha mica detto, l'ha fatto, è un segno. Se questo mio figlio non mi ha mai fermato in casa per dire ah che bello che scrivi poesie, mi piacerebbe leggere le tue poesie, no, l'ha messo su, è un segno, no? Io da questo segno leggo molte cose e non penso che questo sia irrazionale. Non so se però la questione che dici tu è verissima, cioè c'è un muro del tempo che devi rompere. Come si fa a rompere il muro del tempo? O provi a astrarti dal tempo, ci sono tanti modi per non sentire il tempo, conosciamo qualcuno, ti sballi oppure ti tiri le guance finché non diventi un cerbiatto impagliato e sembra di non sentire il tempo apparentemente, però il tempo esiste lo stesso. Oppure hai un senso del tempo legato all'infinito, all'eterno, per cui in questo tempo puoi naufragare dolcemente, puoi non aver paura di navigare, diciamo. Ci sono altre domande, o altre questioni, o obiezioni anche, o curiosità? Oltre al fatto che dovete chiudere la scuola perché non abbiamo parlato di arte, cos'è l'arte. No, so che la vostra gente non è che ha un carattere molto aperto, quindi so che non siete dei chiacchieroni di natura da queste parti, però non mi stupisco di questa difficoltà a uscire. Però insomma, fare una domanda o un'obiezione può essere utile anche per gli altri, insomma, non per farsi vedere. Se c'è qualcuno che ce l'ha bene, insomma, è finito il tempo di resistenza e posso uscire a fumare. Tutto chiaro? Si capiva? Tu hai capito? Come ti chiami tu?
Luca.
Se hai capito Luca, diciamo che sì. Siamo a posto. Dai, come test. Ma voi fate tutti la quinta? Prego, dottore. Lei con gli occhiali, sì. Come ti chiami? No, tu. Come ti chiami?
Lorenzo.
Scusa. Voce perché non ti sento. Perché i libri? Forse ci vuole il microfono perché non ti sento. Senti. Ci abbiamo entrato in campo il nostro valletto qua che... Ti chiedevi?
Mi chiedo come mai allora a questo punto... I libri di letteratura da cui noi studiamo, i libri di testo, sono strutturati dando molta importanza alle biografie, dando molta importanza agli eventi contingenti di fatto. Cioè perché dei critici di fatto non colgono forse questa cosa o l'essenza della poesia?
Guarda, io ho scritto un libro molto violento su questa cosa che si chiama Contro la letteratura, una strage di scrittori a scuola. Perché partivo da una cosa molto semplice, da una constatazione abbastanza semplice, che... Il 60% dei ragazzi italiani va a scuola, tutti fanno letteratura, escono e il 60% non legge più un libro. Ho detto, forse qualcosa che non va c'è. Se io avessi un ristorante dove faccio le tagliatelle e il 60% delle persone che viene a mangiare le tagliatelle poi non le mangia più per tutta la vita, forse il mio ristorante non ha fatto una bella esperienza, diciamo così, no? Allora, partendo da questo elementare dato, siccome io penso che... non so se qualcosa. Io penso che avere a che fare con un autore come Leopardi o Manzoni o Gadda o Sereni è molto interessante. È molto interessante. E perché è interessante? Perché sono autori. Cosa vuol dire la parola autore? Sapete cosa vuol dire? Me l'ha spiegato questa scuola a me, no? La parola autore, vi fanno fare gli autori. Che cazzo vuol dire autore? Ve l'ha spiegato? Cosa fate? Cosa fate a scuola tutto questo tempo? Mi chiedo. Però l'autore viene da. Grazie al cazzo, cioè, facile, l'autore viene da autorità. Chi è il genio? No, scusa. No, certo, viene da autorità, se è autorità dove viene? Hai ragione. Autorità da dove viene? Viene da un verbo latino che è? Au, famoso verbo latino, au. Allora, no, ma è interessante questo, scusate, lo dico anche per esperienza personale, perché... Quando ho fatto i miei primi libri, mi arrivavano a casa le lettere, gentile autore Davide Rondoni, e mio fratello, giustamente, mi prendeva per il culo, cioè, perché autore sei? Cioè, come autore? Però l'autore sembra... La parola autore viene da augeo, parola latina, che è la stessa radice di aumentare, no? Augere. Ok? Allora, cioè, l'autore è uno che ti aumenta. Da qui viene anche la parola autoritas. La parola autoritas non è il manganello sulla testa perché non paghi la multa. Innanzitutto l'autorità è uno che ti fa aumentare nella vita, cioè ti fa crescere. Avete prima fatto la Divina Commedia almeno? All'inizio della Divina Commedia cosa succede? Che c'è Dante che si sente nella selva, cioè si sente un po' a rischio, e cosa fa? Vede l'ombra, ombra o domo, che è invece Virgilio, e si attacca all'autore. Perché... E torno al discorso di prima. Avere a che fare con gli autori è interessante se ti senti a rischio. Cioè se pensi che la tua vita sia già a posto, se pensi di aver capito che la vita è un problema di, non so, avere il conto in banca buono, una buona famiglia, una buona macchina, se pensi di aver capito cos'è la vita, cioè sei un coglione, cioè se sei un coglione, degli autori non te ne fai niente. Se invece ti senti nella selva, e alla vostra età ci sono vari elementi che ti fanno sentire nella selva, perché è l'età in cui si scopre... poco prima dell'età che avete voi, si scopre cosa vuol dire amare, cosa vuol dire la sofferenza, cosa vuol dire il corpo, cioè una serie di elementi di rischio nella vita. Cos'è la società? Se tu non ti senti a rischio, e oggi molti vogliono farvi sentire assicurati, cioè no rischio, o meglio che il rischio è solamente perdere la faccia su Facebook e i soldi in banca, nessun altro rischio, mentre invece la vita è un rischio, ed è il rischio di perdere il senso della tua vita, di non vivere al 100%, tu rischi questo, non è che rischi la faccia su Facebook, quello è un elemento secondario, quello che rischi veramente è di vivere al 5% invece che al 100%. Se ti senti dentro questo rischio, gli autori ti servono. Perché per me è molto interessante discutere con Leopardi su cos'è l'infinito o l'amore o il dolore. È molto interessante discutere con Dante su cosa vuol dire l'esperienza dell'amore. Sarebbe molto interessante. E invece a scuola cosa fanno? Ti dicono, oh, Dante, vita e opere. E perché lo fanno? Secondo me, questa è la mia opinione, quindi, però adesso la dico in modo semplice, però ci ho lavorato sopra, e nel libro che dicevo prima ho anche fatto una proposta alternativa. Insomma, il motivo è, come dicevo prima, che l'arte è un po' pericolosa. Perché l'arte, se fai arte, non storia dell'arte, se fai letteratura e non storia della letteratura, cioè se fai un'esperienza estetica e non un'esperienza storicistica, devi tornare in ballo un po' di cose che la cultura che ha dominato in questi due secoli anche nel nostro paese vuol lasciare un po' sotto traccia. Perché, sai, discutere con un ragazzo sul senso della vita, della morte, tira in ballo delle cose un po' pericolose. Discutere del senso del corpo, del senso dell'amore. Allora è meglio discutere di quando ha scritto questa poesia, di qual è la forma retorica. Che cazzo te ne frega che è un endecasillabo? Sì, può essere interessante come notiziola tecnica e può essere importante, come dicevo, per capire i movimenti della poesia in terminati spazi. Certo che è importante sapere che è un endecasillabo, ma non è questo il problema. Non te la cavi così nel rapporto con la poesia. Invece la nostra scuola, non solo la nostra, ha impostato tutta la cosa invece sullo storicismo. Storicismo e anatomia del testo. In questo modo si può non discutere di veramente di letteratura. Perché è pericoloso. È pericoloso se l'affronti con il senso del rischio. Perché Dante, voi lo sapete perché Dante ha scritto la commedia. Me l'hanno detto questo almeno. Dante ha scritto la commedia perché? Per fare? Sì, che pippone. Un poeta si alza la mattina e dice, oh, adesso faccio da monito alla società. Simpatico. Cioè, ci credo che dopo Dante non piaccia. Cioè, Dante Alighieri si alza e dice, adesso scrivo un monito, ma neanche un monito breve, un monito lungo, cioè un pippone della Madonna, alla società. E dice, beh sai, Dante non è molto interessante, ai giovani non interessa Dante. Beh, no, Dante non ha scritto per questo. Poi c'è anche questo come conseguenza. Ma non me la... Dante perché ha scritto la commedia? Lo dice lui, non è che c'è bisogno di inventarselo. Perché l'ha scritta?
Perché era smarrito.
Ma perché se l'ha smarrito?
Perché
a metà della sua vita?
C'è la crisi di mezza età.
Sì. Questo non è male come idea. La famosa crisi di mezza età. Allora, scusate, adesso non volevo allargarmi, ma qual è l'opera che Dante scrive prima della commedia? La vita nuova. Cosa succede nella vita nuova?
Si innamora.
E poi? E poi lei muore, Dio Pono. Dante, lo dice lui, Dante scrive la commedia perché lui incontra Beatrice. 22 anni aveva, quando racconta questa cosa. Quindi poco più la vostra età. Lui incontra Beatrice e dice di lei che è come un miracolo, che è la parola giusta da dire quando ti innamori di una persona. Perché se la persona di cui ti innamori non è come un miracolo, quello non è amore, quella è una passeggiata. Se non senti che la persona che arriva per te è come una sorta di miracolo, come dire, cazzo, ma davvero mi dici di sì? Cioè, davvero sei qua per me? Se non hai questo senso del miracolo di fronte alla persona che ami e la tratti come se fosse un gattino che ti deve compiacere, non hai capito niente dell'amore. E non puoi stupirti poi che le cose non vanno bene. Non puoi stupirti. Dante dice che lei è come un miracolo per lui. Poi succede che lei muore.
Dante scrive la commedia perché muore Beatrice, se no l'avrebbe mai scritta, altro che il pippone del monito alla società. Quando lei muore, e lui lo scrive nella Vita Nuova, ragazzi, è scritto, non è che me lo sto inventando io, nella Vita Nuova finisce con una frase che io tutte le volte che ci penso mi fa tremare le vene e i polsi, per cui questo ragazzo di 22 anni finisce la Vita Nuova dicendo: io spero che Dio mi dia abbastanza giorni per scrivere di lei quello che nessuno ha mai scritto per nessuna. La sua vita è questa sfida, dice: io voglio scrivere per questa ragazza una cosa come nessuno ha mai scritto per nessuna. Tale era stato lo strappo del dolore della morte di lei. E infatti cosa fa Dante nella commedia? Fa un grande viaggio, riguarda tutta la sua vita, gli incontri che ha fatto, i libri che ha letto, fa tutto questo viaggione, non per fare il pippone alla società, ma per andare in faccia a Dio. Lo sapete come finisce la commedia, lo vedete, no? Finisce con lui che arriva fino in faccia a Dio, come dire: oh, cosa c'hai negli occhi tu che mi hai dato Beatrice e poi me l'hai tolta? Non è forse la domanda che hanno quei genitori di quel bambino? Cosa c'hai in fondo alla vita? Una grande fregatura? Se mi dai Beatrice poi me la togli, cosa sei vita? Dante vuol fare questo, vuol fare questo viaggio e lo fa. Ed è bellissimo il fatto che alla fine, mentre sta arrivando a vedere la visione finale, che studierete se la state facendo, c'è un attimo che è l'ultimo momento in cui lui fa vedere Beatrice a noi lettori, che a me una cosa mi fa impazzire tutte le volte, perché c'è questo momento in cui lui descrive Beatrice per l'ultima volta. Lui aveva la mia età, sarebbe morto poco dopo. E deve decidere con quali versi lasciare questa ragazza per cui ha scritto tutto questo, come lasciare nei nostri occhi. Poteva fare qualsiasi cosa, era bravissimo, poteva fare un monumento in parole, lo fa in altri momenti. Nel momento in cui deve lasciarci questa ragazza negli occhi, è un momento per me strepitoso, dove alla fine della preghiera alla Vergine, cioè San Bernardo che prega per lui perché faccia l'ultimo passo, un pezzo bellissimo, io ho scritto un libro di commento a questo che il mio amico Benigni ha usato nel suo spettacolo, perché a un certo punto Dante dice, fa dire a San Bernardo: vinca tua guardia ai movimenti umani. San Bernardo dice alla Madonna: fai andare avanti questo povero Cristo che è arrivato dalla terra fino al paradiso, fallo andare avanti. Dice: vinca tua guardia ai movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per i miei prieghi ti chiudono le mani. Cioè l'ultima immagine che mi lascia negli occhi di questa ragazza è lei che fa così per lui. Amen. Cioè vai, che il tuo viaggio sia in mezzo alla rosa dei beati, in mezzo a un casino della Madonna, come per la strada a Firenze, in mezzo a tutto che sono tutti beati nella rosa, lui fa vedere per l'ultima volta questa ragazza che fa così per lui. Amen. Che il tuo viaggio sia, così sia. E l'amore è questo. L'amore non è mica stai qui sul divano che vediamo Sanremo. L'amore è che il tuo viaggio sia, così sia. Che il tuo viaggio sia fino in fondo. Dante ha scritto la commedia per questo, eh? Perché questa ragazza è stato l'amore che gli ha fatto fare il suo viaggio fino in fondo. Altro che il pippone sociale. Se non ve le dicono queste cose, incazzatevi, perché c'è scritto. C'è anche, no, poi c'è anche il monito, ma è tutto, perché nella sua vita c'era anche... Ma se tu non capisci il motore della commedia, perché devi studiare la Divina Commedia? Perché? A me interessa fare i conti con Dante, perché il motore della Divina Commedia è questo, il motivo per cui lui è autorevole è questo. Infatti lui lo dice. Dice: ho scritto la commedia per trarre via, per aiutare gli uomini a trarsi via dall'infelicità. E siccome non voglio una vita infelice, mi interessa uno che dice così. Allora, a scuola avete la fortuna di incontrare degli autori con cui fare i conti su queste cose. Se poi non li fate perché siete pigri, o non ve li fanno fare perché mentre ve li offrono ve li rubano davanti agli occhi, è questo un problema. E mi sembra che questo sia un problema. Perché è più comodo, perché scrive quei libri, confrontarsi con voi dicendo: mi raccomando, impara le date, impara il contesto storico, impara la forma metrica. O forse è più interessante dire: cos'è l'amore? Un così sia o non stai qui che ti devo lisciare il pelo? Di cosa discutiamo veramente? Quindi la scuola è una grandissima occasione. Se vi fanno incontrare gli autori, però pretendete che vi facciano incontrare gli autori. Perché alla vostra età è importante, anche per guardate, scusate, l'ultima cosa, gli autori se non te li scegli, poi te li impongono. Perché a scuola ti offrono alcuni autori e tu puoi decidere, mi interessa o non mi interessa, eccetera. Se poi non scegli i tuoi autori, gli autori ti vengono dati per forza, perché anche se non te ne accorgi, tu stai seguendo degli autori, che magari sono gli autori che scrivono certe cose per la televisione, certi autori che fanno certe cose per la moda, certi autori del pensiero dominante, anche se non ti accorgi li stai seguendo. Non si vive senza autori, è meglio scegliersi. È meglio scegliersi. E la scuola dovrebbe essere infatti quel luogo di senso critico in cui, rispetto agli autori che molto spesso la società, i poteri economici, i poteri politici ti impongono, di guarda, rispetto a quegli autori lì, sì, ok, c'era De Filippi e Costanzo, però guarda, che forse d'amore è meglio discutere con Ungaretti. Forse invece che guardare una certa trasmissione è meglio che leggi una poesia. La scuola deve fare questo. Se non è in grado di fare questo, o se invece di fare questo non capisce il problema, è un problema grave. È un problema grave. Però dipende anche da te, siccome non sei più un bambino, dipende anche da te. Vuoi discutere d'amore con Ungaretti o con la De Filippi? Decidi. Vuoi discutere con Ungaretti o con Marco Mengoni? Decidi. Con tutto il rispetto del povero Marco. Però, okay. Con chi vuoi discutere dell'amore della tua vita? Con, chi vuoi, con che autore vuoi confrontarti? Con Dante Alighieri o con Maurizio Costanzo? Decidi, eh? Costanzo? Auguri. Prego.
Ma quindi c'è un po' esatto quello che abbiamo detto, l'idea che abbiamo adesso dalla letteratura, dello studio della letteratura. Adesso con la società di oggi è possibile che si cambi il modo di pensare e di vedere, o siamo ormai, cioè, nel contesto in cui stiamo crescendo, stiamo vivendo, non è possibile che si accorga che stiamo sbagliando?
Guarda, allora, io ci sto provando, faccio la mia piccola grande lotta personale con libri, studi, articoli, iniziative, eccetera, perché si cambi questo modo. È molto difficile perché, come dicevo prima, questo modo non è un modo stupido, ha una filosofia di fondo molto forte che ha nutrito un certo modo di insegnare per 300-400 anni, diciamo così, e quindi che fa fatica a mollare il colpo. Che non vuole mollare l'osso perché tante cose poi dipendono da questa struttura, anche tante carriere dipendono da questa struttura di pensiero, quindi non è una lotta facile. Però sai, io sono convinto di aver ragione, e non perché sono intelligente, perché alla realtà vedo che purtroppo mi dà ragione, perché non credo che Manzoni non sia interessante e non credo che i ragazzi siano stupidi. E se, come è successo qualche volta in qualche liceo, se mi accorgo che i ragazzi lì non amano Manzoni e la preside o chi c'era quella volta lì dice: ma no, ma sai, ragazzi, non interessa Manzoni. No, Manzoni è un genio, e se tu non sei in grado di far capire a un ragazzo di 18 anni che Manzoni è un genio, il problema sei tu, non è né Manzoni né i ragazzi. E su questo io sono feroce, perché credo che Leopardi sia un genio, che Ungaretti sia un genio, che Dante Alighieri sia un genio, e che i ragazzi avranno solamente fame di vita. Se nel mezzo qualcosa non funziona, non è colpa né dei ragazzi né di Dante. Perché il mio amico Benigni, come dicevo prima, ha fatto 850.000 persone che hanno ascoltato Dante nelle piazze italiane. Lui sicuramente è bravo e simpatico, però è un'indicazione di metodo per come si fa Dante. E perché gli italiani uscivano dalla scuola pensando che Dante fosse un pippone? No? È un problema della scuola. E se di fronte a questo, nemmeno di fronte a un fatto così, che è stato un fatto enorme, enorme da tanti punti di vista, nemmeno di fronte a questo, la scuola, o in parte, non è disposta a mettere in discussione il proprio metodo di insegnamento, perché il problema dell'insegnamento è il metodo, non è la bravura, è il problema di metodo. Cioè, o la scuola ha un metodo, oppure è inutile fare la scuola, giriamo per la strada e troviamoci in piazza, no? Liberi. Se invece diamo un metodo, diamo. Non è il problema di metodo, bisogna capire qual è il metodo. Di fronte a certe potenti indicazioni che stanno arrivando, se la scuola non cambia metodo nel tramandare la letteratura e l'arte, cioè le cose che fanno il gusto, secondo me sta sbagliando. Le riforme che fanno sono continuamente dentro questo metodo sbagliato, non escono, e quindi è difficile.
Bene. Pensate che bella figura farete a giugno, quando uscirà il tema su Leopardi alla maturità, avrete un sacco di argomenti da mettere in no, campo.
Non esce Dante, non esce Leopardi di sicuro.
Non esce.
Poi soprattutto fare dell'esame di maturità.
Cioè, mi spiace che nessun professore ha alzato la mano per rispondere, sarebbe stato divertente.
No,
Preside.
Un'altra volta.
Un'altra volta. Allora, io vi ringrazio un'altra volta per aver voluto condividere con noi questa che penso sia stata una piacevole esperienza, come tutte le cose belle, forse un po' faticosa, ma è giusto che sia così. E, spero che a scuola, con i vostri insegnanti, ma anche tra di voi così, possiate fare tesoro di questo quanto detto, di farlo diventare motivo di ulteriore riflessione e quindi di crescita. Sarei contento se poi questo confronto con la scuola continuasse. Io trovo che la vostra preside è molto intelligentemente aperta a un colloquio, a un incontro con realtà che non sono la scuola. Io faccio il prete, una parrocchia questa, ma non vuol dire che siamo nemici, ecco. Ci si può guardare in faccia, si può parlare, si può provare a volersi bene, a diventare grandi insieme. Nient'altro, buona giornata e buona domenica a tutti. Grazie.